Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio Radio Vaticana Italia, da Antonella Palermo, Luciana Fantini in regia, Rino Micocci alla parte tecnica. Domenica prossima sarà celebrata la 100ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato, conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la nostra emittente da parte della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, conferenza di presentazione delle iniziative in tutto il territorio italiano proprio sul fronte della pastorale per i migranti. 100 anni fa, dunque nel 1914, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Papa Benedetto XV indirizzava una lettera a tutti i vescovi italiani nella quale li invitava a celebrare in diocesi una giornata per i migranti e i rifugiati. La guerra aveva creato molti profughi, lavoratori e famiglie emigrate espulse, per le quali il Papa invitava gesti di solidarietà e accoglienza. 100 anni dopo, non una, ma ben 23 guerre in atto creano milioni di nuovi rifugiati e profughi, 42.000 dei quali sono arrivati nel 2013 sulle coste del sud, 10.000 dei quali a Lampedusa. Palestina, Siria, Sud Sudan, Somalia, Eritrea, Repubblica Democratica del Congo sono i paesi da cui molte persone hanno intrapreso un viaggio forzato fino ad arrivare in Europa e sulle coste italiane. Questa mattina alla conferenza stampa erano presenti l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, e poi Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, a cui Francesca Sabatinelli ha chiesto in che modo poter creare un mondo migliore con gli immigrati.
È il Papa stesso che lo dice nel messaggio, anzitutto attraverso una cultura diversa, passare dalla cultura dello scarto alla cultura dell'incontro. Questo significa da una parte cambiare anche il nostro alfabeto, tante volte l'immigrazione viene coniugata con la parola paura, diffidenza, con la parola discriminazione, lo ricorda il Papa, e cambiare queste parole con le parole accoglienza, ospitalità, tutela della dignità delle persone e investire profondamente da una parte in strutture, esperienze di accoglienza anche nelle nostre comunità cristiane, ma dall'altra anche costruire sempre di più un'attenzione alla cooperazione internazionale, cioè a recuperare quel tema dello sviluppo integrale della persona che dalla Popolo Non Progressio in poi è sempre stato al centro del Magistero Sociale della Chiesa.
Monsignor Perego, la Fondazione Migrantes quindi per questo 2014 come intende agire? In che direzione voi volete andare?
Noi stiamo investendo molto in relazioni, in conoscenza della realtà migratoria in Italia, per rendere sempre più attente le nostre comunità al fatto che la migrazione sta cambiando i luoghi fondamentali della nostra vita, sta cambiando il lavoro con 2,5 milioni di lavoratori, sta cambiando la scuola con 800.000 studenti, di cui il 47% di seconda generazione, sta cambiando la Chiesa con 1 milione di cattolici che provengono da 100 nazionalità diverse, sta cambiando la famiglia con 400.000 matrimoni misti, 24.000 ogni anno. Essere attenti al fatto che la nostra comunità, la nostra città sta cambiando e costruire relazioni superando non conoscenze, ignoranza che genera pregiudizio, che vendiamo purtroppo troppo spesso anche nei mezzi di comunicazione sociale e anche nella politica, credo che sia il primo lavoro sul quale come migrantes occorra lavorare prima ancora che arrivare nei servizi, cioè l'accompagnamento e la conoscenza delle persone è ancora più importante di arrivare a un servizio.
Conosciamo le mancanze, le carenze dell'Italia nei confronti della questione accoglienza, migranti e rifugiati. La Fondazione Migrantes non ha mai taciuto su quelli che erano i reali problemi in Italia. A suo giudizio le urgenze in Italia?
La prima urgenza è non affermare una priorità come si afferma nell'immigrazione e poi negarla di fatto nei procedimenti e nei nei processi politici, accantonandola per questione di interesse o per una mediazione che non raggiunge. Oggi è necessario fare in modo che anche la legislazione venga, sull'immigrazione venga cambiata in Europa e in Italia, per far sì che effettivamente si consideri il fenomeno migratorio non un fenomeno estemporaneo ma un fenomeno strutturale. Quindi investire più in integrazione che in sicurezza, questo è il primo aspetto fondamentale. Oggi ci sono le briciole per l'integrazione, si concentra tutto il nostro lavoro sul permesso di soggiorno con miliardi di euro, sulla reclusione con miliardi di euro nei CIE, nei centri di accoglienza temporanei, nei centri di espulsione, e non si danno che pochi centesimi per quanto riguarda invece l'accompagnamento ai servizi sanitari, alla scuola, che sono invece i luoghi fondamentali per evitare che il fenomeno migratorio sia incontrollabile, per cercare veramente di costruire sicurezza e sicurezza sociale.
Quanto oggi la questione crisi è diventata una scusa per non affrontare il problema immigrazione? In realtà che cosa si nasconde dietro questa incapacità o non volontà?
Purtroppo ci si nasconde dietro la crisi per diminuire la qualità della nostra democrazia. Basti pensare semplicemente a come c'è stata una caduta della tutela dei diritti dei lavoratori, i 7 morti arsi vivi a Prato ne sono una testimonianza, gli sfruttati delle diverse campagne dal nord al sud Italia o nella cantieristica ne sono un segno. Mentre è molto importante che la crisi sia letta anche guardando l'immigrazione per cambiare alcuni meccanismi che tante volte creano irregolarità, ad esempio sul lavoro, e quindi non danno contribuzione anche per quanto riguarda lo Stato, e questo significa far incontrare domande e offerta di lavoro, significa investire in tutela dei lavoratori, significa investire in modo tale che la grande massa di immigrati che sono nel precariato possono essere assunti con contratti che siano adeguati. Oggi a parità di contratto l'immigrato prende il 30% in meno. Investire in sicurezza sul lavoro, e questo significa sviluppo, questo significa uscire dalla crisi.
Ecco, dove comincia lo sfruttamento lavorativo? Ne accennava Monsignor Perego e citava la vicenda di Prato. Un mese e mezzo fa un capannone fu ridotto ad ammasso fumante, 7 morti, 2 ustionati gravi, altri 2 feriti lievi, un bambino scampato alla tragedia per un soffio nella zona industriale della periferia della cittadina toscana, una zona in cui i cinesi vivono e lavorano in condizioni disumane, dove la commistione tra unità lavorative e abitative, nella più totale illegalità e assenza di norme di sicurezza, è diventata purtroppo una costante. E allora noi abbiamo intervistato Don Pietro Cui, coordinatore pastorale per gli immigrati cinesi in Italia, che ci dà un quadro anche della presenza delle comunità cinesi nel nostro paese, e poi il coordinatore per la pastorale per gli ucraini in Italia. Anche questo è un paese da cui giungono moltissimi immigrati, in questo periodo un po' meno, si dirigono in altre zone d'Europa come ascolteremo, e nelle Americhe, e all'indomani delle proteste soprattutto a Kiev, nella capitale dell'Ucraina, la situazione certamente per il paese continua a non essere facile, soprattutto per i numerosi giovani. Ascoltiamo.
La nostra comunità cattolica cinese in Italia è iniziata fra 4-6 anni, non è molto forte. Più grande è Prato, comunità di Prato, cattolici Prato, Milano, Roma, Padova, Treviso, Rimini, tutto nuovo, comunità nuova. Esempio, 6 anni fa a Napoli non c'è comunità cinese. Vescovo interesse per organizzare questo. Adesso c'è una bella comunità cattolica, non so, 180-100 persone entra ogni domenica. Anche Rimini, 8 anni fa, non c'è nessuno cattolici. Adesso abbiamo fatto tante cose, missioni, aiutaci da questa piccola comunità, piccola famiglia di Rimini per organizzare questo.
Ma loro lo trovano il tempo per dedicarsi a queste attività oltre al lavoro?
Sì, questo è il nostro grande problema, non c'è tempo, la nostra gente si lavorano troppo, non c'è tempo per entrare nella chiesa. Per esempio di comunità di Prato, ho parlato con alcuni di fedeli, di cattolici, sì, non c'è tempo per entrare alla chiesa, per partecipare. Solo domenica bisogna parlare con capo di fabbrica, un po' di tempo, per esempio 2 ore devo uscire a comprare qualcosa, subito entrare alla chiesa, dopo di la Santa Messa subito ritorno nella fabbrica per lavorare di più. Questo è il nostro problema, grande problema.
Don Marco Jaroslav Semen, coordinatore nazionale della pastorale per gli ucraini greco-cattolici in Italia.
Un po' di dati sulla presenza degli ucraini in Italia.
Gli ultimi dati del dossier statistico, si parla, però parliamo della presenza sempre legale, di 235.000 gli ucraini presenti in Italia, di cui circa 82% solo le donne, altri sono uomini, però ancora fino ad oggi notiamo una presenza non regolare, illegale, soprattutto se parliamo della Campania, della Sicilia, dove ancora ci sono tanti ucraini. Dire una cifra difficile, però noi stiamo pensando attorno ancora 70.000 persone ancora irregolari.
Che lavoro svolgono queste persone?
Il lavoro sempre dipende dal territorio, dalle necessità che esistono, però la maggioranza si può dire che sono i badanti, donne della polizia, però adesso vediamo anche con gli anni passati, che l'immigrazione è iniziata nel 1996, fino ad oggi già ci sono molti che anche lavorano come imprenditori, medici, però ancora una cifra molto molto bassa.
Stanno continuando ad arrivare immigrati dall'Ucraina in Italia o il flusso si è un po' arrestato ultimamente?
Su dati ufficiali quasi si è arrestato la crisi economica in Italia, la mancanza del lavoro, però arrivi ci sono. Purtroppo l'Ucraina fino ad oggi ha un stato economico molto, molto difficile, anche adesso vediamo ultimamente anche la crisi politica molto forte, e noi vediamo ancora di nuovo arrivi, però c'è la differenza tra gli arrivi all'inizio e adesso. Prima arrivavano le mamme, le signore, per lavorare un certo periodo per sostenere le famiglie. Adesso vediamo che scappano i giovani in ricerca di poter studiare.
Dove vanno?
Vanno in diverse città. In Italia abbiamo notato, in ultimo anno, quello che io, la mia esperienza, sono venuti 20 giovani, dopo aver fatto l'università, dopo aver studiato, sono in ricerca di un lavoro, qualsiasi lavoro, per poter continuare, cioè vivere degnamente.
Ma se non vengono in Italia, dove si dirigono in Europa, in massima parte?
Le ultime statistiche parlano di una nuova emigrazione in ambedue Americhe, anche in Europa, si parla di quasi 7 milioni ucraini fuori del paese. Gli ucraini sono dappertutto, abbiamo dal punto di vista della pastorale che svolgiamo, sono nuova immigrazione a Francia, c'è nuova immigrazione in Belgio, in Germania tantissima, in Inghilterra, a Londra abbiamo una comunità molto molto ampia, molto grande. In Italia certamente abbiamo sentito i dati.
Sul fronte della pastorale credo che far trovare il tempo a queste persone per santificare la domenica come giorno di non lavoro non è così semplice, vero?
Sì, osservazione della domenica è forse per noi un problema più grande che noi incontriamo qua in Italia. Noi cerchiamo sempre di celebrare negli orari adatti ai lavoratori e operai, però anche vediamo un discorso molto forte quando il datore di lavoro fa un contratto con una persona, non prevede quella osservanza della domenica, anche il riposo previsto da, diciamo, dalle leggi statali, però soprattutto dalle leggi divine. Molti se ne lamentano che non possono uscire, lasciare il lavoro perché il suo contratto era condizionato così. Mi pare che quella è una cosa da discutere su livelli più alti, per parlare anche ai datori di lavoro che primo la persona ha diritto di essere cristiano e la domenica deve essere osservata. Dall'altro lato, noi seguendo il calendario giuliano sempre abbiamo problema con le feste, però qui a Roma cerchiamo di celebrare sempre all'ora di pranzo, quando hanno libero, cioè dal 2 fino alle 4, quando soprattutto quelli che lavorano come badanti hanno una pausa che possono venire e partecipare.
Le ultime vicende politiche che hanno riguardato l'Ucraina, che scenari prospettano? Lei è preoccupato?
Il momento molto positivo che vediamo che si sono svegliati i giovani, quelli che vogliono avere una prospettiva della sua vita più degna. Adesso noi tutti stiamo preoccupando, stiamo seguendo tutti gli eventi ultimamente. Quello che è dispiaciuto per noi tanto era fatto di 2 giorni fa una lettera del Ministero del Culto, della Cultura, che diceva che praticamente volevano dare paura alla Chiesa ucraina greco-cattolica perché ha sostenuto quella gente, dicendo che se non cambierà la sua posizione sarà sciolta davanti allo Stato. Ieri quelle idee sono state un po' richiamate dal governo perché veramente si entrava in crisi. Noi da nostra parte stiamo pregando, anche abbiamo fatto parecchi incontri, manifestazioni, soprattutto le nostre associazioni cristiane, culturali, che l'hanno radunato la gente per dire il suo sì verso la strada dell'Ucraina, verso l'Europa. Non si tratta solo dal punto di vista economico, però anche per rispetto della democrazia, della libertà religiosa, della libertà della mass media e per un futuro migliore dove si rispettano i diritti umani.
Cooperazione internazionale, collaborazione tra paesi, nuove normative sono percorsi che possono tutelare i migranti e al tempo stesso favorire la rinascita dei paesi da cui provengono i migranti. Nessun paese, ricorda Papa Francesco, può affrontare da solo le difficoltà connesse a questo fenomeno che è così ampio da interessare ormai tutti i continenti nel duplice movimento di immigrazione ed emigrazione. Neppure l'Europa può rinchiudersi in se stessa come in una fortezza pensando di tutelarsi così per il proprio futuro. Il futuro è solo globale, insieme. La posizione ribadita questa mattina nella conferenza stampa della presentazione della 100ª giornata mondiale per il migrante, che sarà celebrata domenica prossima con una celebrazione nazionale a Mestre, presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Muraglia, presidente della conferenza episcopale triveneta. Dicevamo, posizione ribadita questa mattina da Cecil Kang, ministro per l'integrazione e la cooperazione, che negli ultimi giorni è di nuovo bersaglio di provocazioni dal fronte leghista. Infatti una nuova bufera intorno al ministro si sta mettendo in atto dopo le accelerazioni sui casi legati al reato di clandestinità. Il giornale La Padania è passato al contrattacco, prendendo di mira direttamente il ministro, pubblicando tutti i suoi appuntamenti pubblici quotidiani. Sentiamo sempre al microfono di Francesca Sabatinelli questa dichiarazione raccolta stamattina del ministro. Ascoltiamo.
Bisogna cominciare a pretendere il rispetto del ruolo che rivestiamo, bisogna pretendere il ruolo delle istituzioni, bisogna pretendere anche il ruolo di un leader politico. Loro stanno facendo campagna elettorale, continuano a fare campagna elettorale cercando anche di utilizzare strumenti democratici utilizzati anche in una maniera sbagliata, indirizzata proprio per deviare il pensiero delle persone. Quando si utilizzano strumenti democratici, allora bisogna essere trasparenti e utilizzare tutto quello che riguarda l'agenda di una persona, il programma di una persona, per riuscire a far capire che qui si parla dell'attività di una persona che non è soltanto quello che è presente sul territorio, ma anche quello che è attività parlamentare, attività di governo e attività all'interno del ministero. Altrimenti credo che si faccia soltanto della propaganda e si va verso una campagna elettorale. Credo che questo sia un momento in cui la politica si deve svegliare per non perdere l'occasione di dire, l'Italia pretende molto di più: il rispetto delle persone, il rispetto della carica che rivestiamo e il rispetto del messaggio che vogliamo infondere nella popolazione.
Ed era il ministro per l'integrazione Cecil Kyenge, ma siamo in linea, in diretta, con Don Mussi Zerai, presidente dell'Agenzia Bescia per la cooperazione e lo sviluppo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Con lei vorrei, negli ultimi minuti di questo programma, parlare degli immigrati africani sbarcati a Lampedusa che ora hanno occupato per necessità un palazzo, uno stabile nel centro di Roma, nei pressi della stazione Termini. Parliamo della vecchia sede dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale. Pare che si tratti di 450 eritrei profughi e rifugiati politici, per lo più, che cercano di sopravvivere in questa strada, via Curtatone, siamo a Roma Centro, con una cinquantina di bambini, un pezzo di Africa subsahariana a Roma. In che condizioni vivono queste persone, Don Zerai?
Vivono in condizioni del tutto inaccettabili per un paese civile, un paese che sulla carta li ha accolti, avendo l'Italia dato una forma di protezione internazionale a queste persone. L'Italia ha anche la responsabilità di garantire a queste persone un'accoglienza dignitosa e una sistemazione che permette a queste persone di guardare il futuro con più fiducia, di poter cominciare a camminare verso un'integrazione o, meglio ancora, un'inclusione sociale, economica, culturale nel paese dove sono stati accolti. Invece in questo momento vivono in totale abbandono, al punto che sono costretti a vivere in un palazzo abbandonato da tempo e senza nessuna assistenza fino adesso.
Pare non ci sia né acqua né luce, dormono a terra da 3 mesi.
Io spero che finalmente la politica italiana, soprattutto il governo, con tutti gli enti locali, si adoperino per cercare una soluzione. Quello che manca in Italia è conseguenza anche di una mancanza di una legge organica su diritto d'asilo, di un sistema di accoglienza nazionale, così come ci sono negli altri paesi europei, nel nord Europa, se noi vediamo, c'è un sistema federale di accoglienza, quindi ogni regione ha una quota di immigrati che devono accogliere e poi la regione distribuisce nei diversi comuni, garantisce per loro poi una sistemazione dignitosa, non creare dei ghetti come ci sono già a Roma, e questo di stazione Termini è l'ennesimo, perché prima ancora di questo ci sono stati Romanina, che è ancora lì dal 2006, c'è Colatina, che è lì dal 2005, e c'è Ponte Mammolo, che è una baraccopoli a cielo aperto, che vivono sempre tutti rifugiati riconosciuti dallo Stato italiano. E allora bisogna uscire dalla mentalità di affrontare solo emergenze, bisogna crearsi qualcosa di strutturale che dura nel tempo, che accompagna queste persone verso un inserimento, un'integrazione piena propria.
La ringrazio, Don Mussi Zerai dell'Agenzia Bescia, ancora per questo focus sui superstiti di Lampedusa che vivono a Roma, o meglio sopravvivono purtroppo. Buon lavoro e buon 2014.
Grazie altrettanto anche a voi.
Due giorni fa a Pozzallo sono sbarcati ancora altri immigrati, 117, fra cui 27 donne, molti minori, una trentina, a bordo di un mercantile che li aveva soccorsi nel canale di Sicilia. In maggior parte somali ed eritrei, sono stati subito accolti e assistiti. Abbiamo in linea, in diretta, Maurilio Assenza, che è il direttore della Caritas di Noto, a cui do il ben trovato. Buon pomeriggio, Maurilio.
Buon pomeriggio a tutti.
Come vi state adoperando sul fronte accoglienza, Maurilio?
Noi stiamo lavorando su più livelli, perché gli immigrati vengono accolti nella struttura del porto di Pozzallo, che è affidata tra la protezione civile a cooperative, e l'accesso immediato non è facile, però ecco, c'è qualche momento di animazione, qualche appoggio assistenziale. Abbiamo privilegiato il percorso della lingua, ci siamo accorti già ad ottobre, sono venute con le sorelle di Gesù, di cui una libanese, che gli immigrati hanno questa grandissima difficoltà, non sanno dove sono, non c'è un'efficace mediazione linguistica, e appena la suora libanese ha parlato in arabo con loro, si sono sentiti capaci di dire una parola, di recuperare dignità. Molto bello un momento con i bambini egiziani, che sono messi attorno alla suora, sembrava ecco Gesù attorno ai bambini, anche se dopo questo segno di vicinanza c'è l'incertezza, perché da noi sono di passaggio e quindi poi verranno sbistati altrove. E, oppure ci siamo accorti per esempio di alcuni immigrati indiani, facevano parte di un gruppo di stagisti che erano su una nave il cui comandante ha provocato un incendio perché forse trasportava droga, sono stati arrestati e poi rilasciati e lasciati così in giro, e allora li abbiamo accolti, li abbiamo messi in contatto con i loro familiari, li abbiamo aiutati così pagando il biglietto di ritorno. La cosa molto bella è che loro ci hanno detto: la cosa più importante che dovete darci è la benedizione di Dio. Ed era la domenica in cui si leggeva il brano di Naaman il Siro, e quindi abbiamo questa doppia percezione: l'importanza della lingua come comunicazione effettiva, data con affetto, però la lingua non con degli ordini, certo, di portarsi di qua e di là, e che con loro forse loro hanno ringraziato noi e Dio, e ci hanno chiesto la benedizione di Dio. È una sfida umana, ma forse per noi occidentali è anche un recupero del tema principale di un Dio che accompagna. Loro indù sono venuti però a Mestre perché hanno capito che lì era il nostro Dio.
Insomma, siamo a 100 anni dalla istituzione di questa giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sono 7 le parole che danno qualità a questa nuova evangelizzazione sul fronte appunto della pastorale dell'immigrazione. Sono incontro, accoglienza, ospitalità, tutela, condivisione, dialogo, rispetto delle differenze. Ecco, così sottolinea la Fondazione Migrantes. Vorrei sapere da te, Maurilio, che ti trovi ad operare davvero sul campo, proprio sulla linea di frontiera, quanto queste 7 parole vengono messe in pratica.
La difficoltà è l'informazione e la percezione, perché per esempio a Pozzallo sono arrivati a fare anche delle marce dicendo rispediamole tutte a casa, risposto anche con altre marce, l'ultima qualche giorno fa nell'anniversario della nascita di La Pira. Nel nome di La Pira il problema è di ripensare diversamente il mondo, perché accoglienza, tutela accadono in un mondo ripensato come famiglia. Per questo noi, a parte con una marcia che c'è stata il 10 gennaio nelle celebrazioni di della nascita di Giorgio La Pira, abbiamo cercato di creare mentalità, per esempio attraverso l'avvento di fraternità. Abbiamo chiesto in tutte le parrocchie che l'avvento iniziasse portando davanti a Dio il nome degli immigrati che i bambini erano impegnati a conoscere, perché erano accanto a loro, perché ne avevano sentito parlare, in modo che poi lì, portati davanti a Dio, questi nomi diventavano concreti e diventavano nomi di fratelli. E alcuni gruppi sono andati sulla spiaggia di San Pieri, dove sono morti 13 giovani eritrei, ed è stato molti gruppi di catechismo proprio per in quel luogo rendersi conto di cosa significa la tragedia dell'immigrazione dei profughi. E poi si è fatto un cammino durante tutto l'avvento con l'obiettivo che gli immigrati, i profughi che sono qui sul territorio, potessero essere ospitati non nelle mense ma nella mensa di ogni casa, e in molte parrocchie si è avviato un gemellaggio, sono stati invitati per la cena di Natale, per il pranzo di Natale. Quindi abbiamo cercato, anche sulla linea del messaggio dei vescovi siciliani dopo Lampedusa, di sviluppare questi verbi dell'accoglienza attraverso cammini educativi, in modo che quantomeno nei gruppi di catechismo e per contagio anche nelle classi scolastiche, nelle nuove generazioni, l'immigrato non fosse il pericolo, la paura, ma fosse veramente il fratello più sfortunato che, se viene da noi, porta un carico di dolore ma anche di sogni. L'altra cosa che abbiamo fatto con le scuole l'anno scorso è stato, per esempio, un concorso di disegni: la città mette l'abito di festa e riscopre i valori del mondo. Per cui i bambini hanno disegnato tutte le feste degli immigrati che sono qui tra di noi, e si è fatta una grande festa dove l'augurio l'hanno fatto una mamma rumena, una donna eritrea. E il tema è diventato come crescere insieme in questo mondo, perché penso che questi 100 anni sono i 100 anni del mescolamento dei popoli, che può essere un dramma e può diventare una sfida per ridiventare famiglie, per ridirci che la chiamata è quella di essere famiglia di Dio e non estranei tra di noi. L'immigrato è la cifra di tante altre differenze che dobbiamo recuperare come ricchezza, ma questo è un lavoro anzitutto educativo e culturale che dobbiamo fare. Quindi, mentre facciamo la pronta accoglienza, mentre cerchiamo di fare percorsi esemplari, per cui una donna eritrea, per esempio, l'abbiamo accolta anche con l'inserimento lavorativo, e 2 giorni fa ha avuto il ricongiungimento con una delle figlie rimaste lì. E mentre facciamo questi percorsi, che pensiamo esemplari, stiamo lavorando molto sul tema educativo e culturale.
Ecco, Monsignor Montenegro, arcivescovo di Agrigento, si diceva presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e la Fondazione Migrantes, è tornato a sottolineare il fatto che ancora oggi continuiamo a guardare al sud del mondo con logiche di colonizzazione. Tante situazioni di lavoro nero e sfruttamento a noi fanno comodo, ha detto, perché ne traiamo profitto. Ci sono dei giochi equivoci da parte nostra, non li vogliamo, però li sfruttiamo. Insomma, una sorta di paradosso.
Sì, dovremmo raccontare i percorsi dei profughi, dei migranti, perché si scoprirebbero 2 cose. Da una parte è che è la nostra storia, perché noi siamo stati migranti e abbiamo avuto questi drammi, e oggi sono accentuati, ecco, raccontando le storie scopriamo dei bambini che vengono maltrattati, della tratta degli organi. Allora penso che il racconto di queste storie diventa un racconto di esodo, cioè noi scopriamo che questo mondo vive ancora sotto il faraone, e la nostra chiamata è quello di creare le condizioni di un esodo, di un cammino. Per cui noi siamo aiutati da un gemellaggio che abbiamo istituito 25 anni fa con la diocesi di Butembo Beni, con allora San Nicolosi, che è morto proprio in questi giorni, perché Monsignor Nicolosi ebbe l'intuizione che il sud del mondo va accolto nella reciprocità, e lo slogan era cantare il Magnificat alle periferie dell'impero, per scoprire la storia diversa che dobbiamo fare uscendo dalla terra dell'ingiustizia ed entrando nella terra di Dio, dove tutti siamo fratelli. Quindi abbiamo, credo, un compito molto importante, e dovremmo arrivare forse a ricreare le condizioni per quelle conferenze del Mediterraneo che faceva Giorgio Lapira, in cui si vedevano i 2 aspetti del problema: i drammi e d'altra parte la prospettiva mediterraneo che si arricchisce di Atene, di Alessandria, di Gerusalemme, di Roma, cioè del diritto, del concetto e della relazione. Quindi ripensare il Mediterraneo, perché ecco, e peraltro è l'asse nuovo dell'Europa. Quando si parla di Europa oggi si pensa molto soltanto all'aspetto economico, politico, all'euro. In realtà l'Europa è il doppio respiro dell'Oriente e dell'Occidente, il Sud e il Nord che si incontrano, e noi che come Sicilia abbiamo Lampedusa, che è la porta, ma anche San Pieri, Pozzallo, Portopalo, che per noi diventano continuamente l'immissione di queste storie di dolore, ma li ripensiamo come la chiamata al Mediterraneo, mare di pace, mare in cui ci si incontra tra civiltà, tra culture diverse. La Sicilia storicamente è il crocevia tra tanti popoli, quindi una delle idee che vanno circolando è poter fare di nuovo qualcosa che assomiglia alla conferenza del Mediterraneo di Lapira, che chiamava in causa i sindaci, che sono, come dire, l'istituzione che tra il politico e il sociale, che deve in qualche modo ripensare così anche le città come luogo di incontro e non di esclusione.
A proposito di Mediterraneo, per chiudere altri 2 minuti, Maurilio, a circa 3 mesi dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum sono stati soccorsi, ci riferisce un'agenzia proprio di oggi, 57 natanti assistiti, 2.330 migranti, di cui 1.246 fotosegnalati e portati nei centri di accoglienza di Pozzallo, Porto Empedocle, Augusta e Catania. Un tuo commento, una tua valutazione di massima anche su questa operazione Mare Nostrum, come la vedi?
Il problema è che, fatta l'operazione, portati nei centri di accoglienza, che cosa accade dopo?
Ecco.
Nel senso che io penso che dovrebbero diventare amici, cittadini, e invece stazionano nei centri, si disperano e quindi viene facile poi creare l'immagine negativa del profugo e non raccontare la storia. E quindi questo numero enorme mi fa pensare, come dire, all'enormità di un problema irrisolto. È uscito un libro un mese fa, Accogliamoli tutti, perché in ogni caso è un flusso inarrestabile. Il problema è che se noi percorriamo cammini giusti di accoglienza, avviene l'integrazione, se non li percorriamo c'è la disperazione. E però c'è anche la disumanizzazione, perché uno che deve restare senza sapere il suo futuro in un centro di pronta accoglienza per un mese, due mesi, tre mesi, alla fine diventa disperato. E devo dire che io insegno e ho alunni di Pozzallo.
E ancora un minuto, Maurilio, sì.
Gli immigrati si salutano e questo mi dicono i miei alunni è il futuro, cioè potersi risalutare e riabbracciare, e questo potrebbe essere invece il destino alternativo a cui siamo chiamati, il disegno di Dio sull'umanità.
Grazie a Maurilio Assenza, direttore della Caritas di Noto. Ancora auguri di un buon 2014, buon lavoro.
Grazie, auguri nel segno della pace e della fraternità.
Vi ricordo il nostro sito www.radiovaticana.va, dove sarà disponibile questa trasmissione. Un caro saluto da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia.